parliamo adesso dei temi dell'attualità prendendo spunto dai giornali, lo facciamo con l'aiuto dei nostri ospiti. Il primo è Giuseppe Lumia, già deputato, senatore della Repubblica, grandissima esperienza politica. Grazie Giuseppe Lumia per essere in nostra compagnia quest'oggi, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, un periodo come questo però, non so se tu l'hai mai visto, ecco, una situazione in cui c'è ancora la guerra in Ucraina, scoppia il conflitto in Medio Oriente, cioè c'è qualcosa di nuovo sotto il sole?
Eh sì, è un periodo molto difficile, travagliato, un periodo devastante. Qualcosa sotto il sole c'è nelle nuove generazioni, c'è una speranza che cammina nella società, ma è debole. Sai perché? Sapete perché? Perché è debole la politica. La politica ha il compito di dare alla speranza una strategia progettuale, uno sbocco dentro le istituzioni, la possibilità di diventare scelta concreta. In questo momento, nella storia dell'umanità, la politica è in declino, è ammalata, è in eclissi. In molti casi, chiamiamola così, usiamo questa espressione forte, la politica è in esilio, non c'è, e quindi i mali si aggravano e non c'è quella speranza in grado di diventare egemonia culturale, di diventare progetto di vita.
Quindi non è solamente un problema di crisi della politica in Italia, è più, purtroppo più generale, mi pare di capire, insomma, quello che ci hai detto.
Sì, c'è un contesto globale ricco di contraddizioni, carico di ingiustizie, di guerre come appunto quelle che abbiamo sotto i nostri occhi, di disumanità che si è scatenata a danno degli stessi esseri umani senza precedenti. Abbiamo un'aggressione all'ambiente che rischia di mettere in pericolo l'esistenza stessa dell'umanità, certo. Abbiamo disuguaglianze, povertà, mafie, non vorrei che si trascurassero le tossicodipendenze o meglio le dipendenze, quindi abbiamo un contesto globale carico di queste grandi sfide drammatiche. Qual è la risposta? Spesso abbiamo una risposta umanamente comprensibile che è quella della chiusura, dell'indifferenza, della sfiducia costante e ricorrente. Abbiamo anche però un tentativo politico regressivo che non mi piace, localista, nazionalista, sovranista, populista, che fa del male a tutti perché l'abbiamo già conosciuto nel cammino dell'umanità. Abbiamo due guerre mondiali alle spalle, abbiamo danni incalcolabili quando abbiamo imboccato questa strada. C'è una terza via che stenta, che fatica, che non emerge. Ecco, qui è il lavoro che bisogna fare, fare in modo che questa globalizzazione così carica di contraddizioni e ingiustizie possa avere una risposta progressiva, cioè una realtà che fa della fraternità, del relazionesimo, dell'uguaglianza, della lotta alla povertà, che fa appunto del cammino sano dell'umanità una capacità politica istituzionale di diventare realtà. Manca all'appuntamento questa terza via.
Vorrei citare le parole di un giovanotto, è stato intervistato su Repubblica oggi, si tratta di Achille Occhetto, 87 anni, però caspita, arrivare a 87 anni con la sua lucidità, vabbè, questo, chiuso la parentesi. Il titolo dell'intervista è «L'estremismo porta all'eclissi della ragione in Medio Oriente», e poi lui sostiene che sia dannoso fomentare nelle piazze europee faziose tifoserie. Abbiamo il compito di scongiurare il disastro. Però ecco, vorrei tornare un attimo al tema dell'eclissi della ragione, perché forse ancora io non ho ben capito quale fosse un progetto razionale da parte di Hamas a colpire in quella maniera Israele, dove era del tutto prevedibile, purtroppo, una reazione violentissima da parte dello Stato di Israele. E forse, ecco, questo è il segno effettivamente di un'eclissi della ragione. Non so, sì, qual è l'idea che si è fatta a distanza ormai di tanti giorni, perché è passato dal 7 di ottobre, ormai avremmo dovuto capire, ma io non ho capito, ecco, non so qual è.
Sì, è una giusta domanda, è un rompicapo, ma una possibile risposta c'è. Hamas ha paura che ci sia una soluzione, cioè ha paura il terrore vuole lottare contro la soluzione due popoli, due stati. Tutte le volte che ci si avvicina a questa meta si scatena l'estremismo da una parte e dall'altra. Stavolta l'estremismo è partito da parte di Hamas, una realtà appunto che non vuole una soluzione alla causa palestinese. Tra l'altro Hamas è collegata con chi soffia sul fuoco, pensate all'Iran, pensate anche alla Siria, pensate a tutte quelle realtà estremiste, radicali, che pensano di giocare la loro identità contro il popolo ebraico, contro lo Stato di Israele. E poi pensiamo anche a questi paesi a corto raggio, li chiamo, come il Qatar, la Turchia, che giocano ad avere un ruolo internazionale di mediazione, infilandosi nei conflitti sempre con ambiguità, sempre dalla parte sbagliata. E poi abbiamo le superpotenze, in questo caso per Hamas la Cina, la Russia, che giocano a destabilizzare per avere loro un ruolo di stabilizzazione a loro vantaggio. Ma lo stesso avviene dall'altra parte, questo è il guaio. Netanyahu sta giocando con le stesse carte e questo è il dramma. E questa è la cosa che fa impazzire molte realtà anche nell'Occidente, anche all'interno di Israele, attenzione, anche nell'opinione pubblica, anche dentro l'establishment dello Stato israeliano, in settori importanti come servizi e segreti israeliani, come l'esercito israeliano. Quindi abbiamo anche lì chi soffia sul fuoco della non soluzione. Anche all'interno di Israele, ecco, gli estremismi prendono il sopravvento e quando la palla viene giocata dagli estremisti i danni sono incalcolabili.
E i danni civili, che i bambini, subiscono innanzitutto i civili.
Ecco, certo. Le persone normali subiscono tutte le più nefaste conseguenze.
Caos a Gaza, assalto al cibo, questo è il titolo che ricorre sui giornali in prima pagina quest'oggi. E ecco, tornando all'intervista Achille Occhetto, lui dice: è dannoso fomentare nelle piazze europee faziose tifoserie. Stiamo correndo questo rischio nelle manifestazioni?
Sì, perché chi ha a cuore la causa palestinese non deve avere ambiguità, deve dire chiaramente che Hamas non ha nessuna giustificazione, deve dire chiaramente che quello che ha combinato il 7 ottobre è una scelta che va condannata senza nessuna possibilità di giustificazione, e va, deve dire che non può essere un'interlocutrice della causa palestinese. E dall'altro lato, chi ha a cuore la causa del popolo che vive lì, degli ebrei che vivono lì, con la loro memoria così carica di violenza, chi ha costruito lo Stato di Israele, che è un'ottima soluzione per quel cammino storico, biblico, ecco, deve evitare di scatenare violenze, anche queste indicibili, a danno di civili. Quindi è necessario che non si scada nella tifoseria. Ha ragione da questo punto di vista Occhetto, lo ribadiamo in tanti in queste ore, smettiamola con questo gioco unilaterale, facciamo in modo che chi ha a cuore la causa palestinese capisca che la via della pace non è la violenza, e chi ha a cuore la causa dello Stato di Israele capisca che la via della pace non è anche lì la violenza, e quindi si trovino le soluzioni, e ci sono. Intanto bisogna smetterla con questo gioco al massacro da tutte e due le parti, bisogna smetterla con l'utilizzo strumentale degli ostaggi, bisogna avere un attimo di tregua, bisogna mettere le cose a posto immediatamente, fare in modo che ci sia un cessate a fuoco, e poi, ecco, bisogna mettere in agenda con una roadmap, tappa dopo mappa, l'obiettivo che è quello decisivo, è quello che ti consente fra 2 anni, 3 anni di non avere un altro rigurgito di violenza, magari ancora più grave di quello che abbiamo visto sino adesso.
Ecco, Giuseppe Lumia,
due popoli e due stati.
Ora intanto però purtroppo abbiamo già 8.000 morti nella striscia di Gaza, per cui sarà molto complicato superare i rancori e, come dire, il senso del lutto e dell'umiliazione, insomma, non solo di Hamas, ma di un popolo.
Certo,
e quindi sarà
certo,
molto complicato.
In questo momento ogni ora di violenza è un seme di violenza che avvelena la soluzione finale, e quindi bisogna smetterla e comunque bisogna iniziare.
Ecco, tu dici bisogna smetterla. Ma se Israele non ascolta neppure gli Stati Uniti, no? Quello che dice Biden, attenzione, non coinvolgete i civili, cioè paiono parole al vento, ecco, ma almeno guardando i giornali, leggendo i TG, chi può in qualche maniera avere voce in capitolo in questo momento? Sembrerebbe quasi...
Guardi, la voce in capitolo in questo momento, mettiamolo in scala. L'esperienza mia cosa mi dice? La prima voce in capitolo ce l'ha l'opinione pubblica interna allo Stato di Israele, che sta crescendo ora dopo ora. Attenzione, guardiamola a questa opinione pubblica, diamogli voce, non trascuriamola. La seconda è proprio il potere all'interno dello Stato di Israele. Ci sono menti illuminate anche lì, settori intelligenti che capiscono che questa... La via imboccata da Netanyahu è una via senza uscita. All'interno dell'esercito ci sono, all'interno del sistema politico israeliano ci sono, all'interno delle stesse forze moderate israeliane ci sono, ecco, chi pensa che questa è una soluzione devastante. E poi, ecco, salendo questa scala del dolore che porta comunque a una piccola speranza, una soluzione, gli Stati Uniti hanno preso una decisione molto importante, adesso la devono confermare, la devono concretizzare, e con questa conferma e con una scelta che è operativa si possono ottenere anche dei risultati importanti per bloccare questo gioco al massacro. E poi bisogna dall'altro lato però fare lo stesso, attenzione, non basta solo agire sullo Stato israeliano, certo. Bisogna fare in modo che si sappia che Hamas è isolata, non ha sponde, non bisogna giocare col Qatar. L'Occidente non deve giocare con la Turchia, non deve giocare con chi sta alimentando Hamas per poi sedersi al tavolo del gioco grande del potere per ottenere risultati funzionali ai loro interessi. Anche lì bisogna capire che Hamas non ha futuro, bisogna isolarli, bisogna non finanziarli, bisogna delegittimarli e bisogna dare forza, energia al fronte nazionale palestinese.
Allora, Giuseppe Lumia,
nazionale palestinese.
Diciamo che mi pare che ci siano tanti attori, purtroppo, che giocano delle partite ambigue, insomma, lì il problema non c'è solamente un singolo attore su cui bisogna fare pressione, ma ce ne sono tanti, e questo forse che complica ulteriormente.
L'esperienza ci dice che quando ci sono tanti attori, tanti focolai si accendono, e quindi spegnere quel fuoco è difficile, infatti. Ma nello stesso tempo l'esperienza ci dice che quando ci sono troppi attori che giocano, alla fine nessun attore è vincente, e quindi conviene poi alla fine a tutti deporre le armi, non solo della guerra ma della disumanità, e imboccare la strada, quella della stabilità, della pace, perché tutti ne possiamo uscire sconfitti, nessuno si illuda che può uscire da questo conflitto vincente.
Certo, allora io direi a questo punto ci ascoltiamo una canzone e poi torniamo a parlare con Giuseppe Lumia. Diamo un'occhiata, sia pure brevemente, ad alcuni temi che riguardano il nostro paese, la politica in Italia, e intanto i temi della manovra economica, ma anche ogni tanto ritorna il tema delle riforme istituzionali. Allora, intanto ci ascoltiamo una canzone, vediamo se riusciamo a trovarla in tempo, forse no. I passi che facciamo, di Adriano Celentano, e poi dopo ritorniamo a parlare qui con Giuseppe Lumia. Mentre cerco la canzone, eccola qui, voglio ricordare che avete la possibilità di mandarci dei messaggi al nostro numero di WhatsApp 348-222-7294, sono temi questi assolutamente, come dire, incandescenti e controversi, che spesso sfidano anche le sicurezze, le certezze, quindi insomma mandateci i vostri messaggi anche per eventualmente delle domande da porre al nostro ospite. Lo ripeto, il nostro numero di WhatsApp 348-222-7294. E adesso ci ascoltiamo di Adriano Celentano, I passi che facciamo, una canzone che mettiamo spesso quando discutiamo di questi temi, perché nella canzone di Celentano si capisce la responsabilità che abbiamo non solamente per quel che riguarda l'immediato presente, ma anche il futuro. Ascoltiamo insieme.
Nessuno sa il principio, nessuno sa il futuro, oscuro come l'ombra contro un muro, arresa e consumata, ridotta ad un bisbiglio, la voce di una donna la foto di suo figlio caduto in uno spasimo, rapito al suo cammino, spezzato dentro un piatto, pane e vino, dove portano i passi che facciamo, dove portano i passi che seguiamo. Principio, nessuno sa la fine, guardar marcire i frutti per masticare spine nel buio delle viscere, il morso del dolore per gli occhi di un bambino cresciuto nel rancore, lasciato solo al bivio, trovato dal destino che carica il cannone, chi scappa nel mirino. Dove portano i passi che facciamo? Dove portano i passi che seguiamo?
I passi che facciamo, Adriano Celentano, quando lui parla dei bambini cresciuti nel rancore mi vengono i brividi proprio, no? Perché quello che sta succedendo è, come dire, il preludio di altri disastri. Speriamo di no, però insomma questa canzone credo che ci metta un po' in allarme, ecco, tra virgolette. E torniamo a parlare con Giuseppe Lumia. Poco prima appunto della canzone abbiamo fatto riferimento ad alcuni aspetti della politica italiana, la manovra economica, le riforme istituzionali. Ecco, ogni tanto questa storia delle riforme istituzionali torna a galla, poi magari non arriva da nessuna parte, quindi se ne riparla in un'altra occasione. Ma insomma, ecco, Giuseppe Lumia, su questi due temi brevemente, perché abbiamo poco tempo a disposizione, un tuo giudizio.
Sulla manovra economica il titolo potrebbe essere Niente di nuovo sotto il sole,
ecco.
Cioè ancora una volta un po' a tutti e niente a nessuno. L'ho imparata sulla mia pelle stando in commissione bilancio per alcuni anni al Senato e ho capito che questo modo di operare della politica è dannosissima. Non si è in grado di affrontare nessun tema, ad esempio in questo periodo dobbiamo affrontare, ma strutturalmente, progettualmente, il tema della sanità. E anche qui un pochino per zittire un po' la critica, ma niente di risolutivo. Non c'è niente sulla scuola, che è l'altro tema dei temi, e sui salari e gli stipendi. Sono le tre grandi questioni su cui bisognerebbe concentrare tutte le risorse per risolvere i problemi.
Però uno dice non ci sono i soldi, che si fa? Appunto, se mancano i soldi.
Allora, non ci sono i soldi per giocare su quel tavolo un po' a tutti e niente a nessuno. Se invece concentrassimo le risorse solo su tre problemi, le risorse ci sarebbero e potrebbero appunto dare delle risposte strutturali, ma la politica non è in grado di avere questa visione lungimirante, è ancora dilaniata dentro la dinamica somma zero, dentro le stesse maggioranze, per cui ogni partito chiede qualcosa, sì, sì, di visibile per sé, e appunto alla fine i conti non possono tornare. Mentre sulla
riforma istituzionali,
come sulla prima, niente di nuovo sotto il sole, il titolo della seconda potremmo definirla in questo modo: il rifugio dei peccatori. Chi sono i peccatori? È il partito io. Ogni leader che arriva a un certo successo in Italia entra in quel delirio di onnipotenza che lo porta all'ambizione, in questo caso la porta all'ambizione di scrivere la storia, di cambiare il volto di questa nostra democrazia.
Tu stai pensando a Renzi come precursore da questo punto di vista?
Certo, certo, certo. Anche la Meloni rischia di ammalarsi di quell'io comunicativo, del narcisismo, della visibilità, e rischia appunto anche lei di fare del male alla nostra democrazia e di fare
Però si dice spesso che l'Italia ha bisogno di riforme istituzionali, Dunque l'idea...
L'Italia ha bisogno di tre cose, Padre, Figlio e Spirito Santo, di partiti del noi, basta con questi partiti io, e mi fermo qui, perché si comprende. Ha bisogno poi di grandi riforme sociali, fino a quando si sta male, ceto medio e ceto basso, sono in ginocchio, non c'è futuro per la democrazia.
Vabbè, quindi le priorità sono altre.
E poi ha bisogno di riforme istituzionali serie, che sono quelle appunto che non imboccano la strada dell'autoritarismo e quello dell'io, ma imboccano la strada quella di una democrazia stabile, con maggioranze stabili in grado di poter governare, attuare i loro programmi e avere un Parlamento e un'opposizione in grado realmente di verificare e controllare.
Quindi l'elezione del primo ministro, l'elezione del presidente, come se ne parla oggi su Repubblica, non ti vedono favorevole sostanzialmente. Ecco.
Ti vedo come delle scorciatoie, come appunto rifugio dei peccatori che alla fine fanno così, non trovano nessuna reale soluzione all'interno del bilanciamento dei poteri che la nostra bellissima carta costituzionale ci ha messo di fronte.
Quindi creerebbe degli sbilanciamenti e quindi ci sarebbe tutto un lavoro da fare complicato.
Senza risolvere la malattia del sistema sociale e del sistema democratico del nostro paese.
Su questi temi ci ritorniamo ovviamente, perché sono molto importanti, anche se ritornano frequentemente, insomma. Comunque, Giuseppe Lumia, grazie davvero per questo tuo contributo oggi, e a risentirci la prossima settimana sempre qui su RWS. A presto, grazie. A presto.